Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, kose ženi,
e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora dei Balcani, anche questo giovedì insieme, qui sulle frequenze di Radio Wombat. Come promesso due settimane fa, parleremo oggi della guerra appena terminata nel Nagorno-Karabakh, anzi nella Repubblica di Artsakh, come è il nome armeno. Per parlare di ciò ho realizzato un'intervista insieme a Massimiliano Floriani, direttamente dall'Armenia, che ci ha raccontato un po' del conflitto, di come stava andando, e poi un'analisi in realtà di tutto quello che c'è intorno e riguarda questo conflitto, quindi tutta un'analisi fondamentalmente della situazione. Nel mentre c'è stata un accordo di pace che è stato stipulato grazie all'intermediazione della Russia nel conflitto, ne parleremo fra poco, però ho deciso di mantenere completa, integrale questa intervista, perché quello che ci ha raccontato Max Floriani poi si è avverato tutto ciò, tutta l'analisi che portava avanti e di tutto un processo di riconoscimento della Repubblica d'Artsakh portato avanti dallo stesso Max Floriani, che comunque rimane secondo me attuale e quindi rimane un'intervista totalmente interessante e importante da ascoltare. Quindi andiamo ora fra poco col primo pezzo della puntata, dopodiché facciamo una breve introduzione storica, diciamo, sulla questione, sul conflitto, per poi dedicarci ad ascoltare l'intervista. Faremo delle conclusioni poi finali di analisi sulla situazione, gli aggiornamenti appunto finali di com'è ora in questo momento, niente, andiamo col primo pezzo e ci sentiamo poi fra poco per l'inizio dell'introduzione sul conflitto nella Repubblica d'Artsakh o Nagorno-Karabakh fra Azerbaigian e Armenia. Rimanete qui con me per saperne di più. Wombat!
I'm just another hearted set of eyes looking for a miracle. Never the twain shall meet. Not even Jesus and us, a lamb upon the street. So now violence and tolerance disappearing.
all see the thunderbolt, we all feel the glory. It moves underneath us, the river, the blood of our heart. It's been there from the
E rieccoci qua sulle frequenze di Radio Wombat, questo è l'Uro dei Balcani e oggi abbiamo uno speciale appunto sul Nagorno-Karabakh, o meglio conosciuto come Repubblica di Artsakh, che è il nome armeno della Repubblica. Storicamente una zona, storicamente etnicamente una zona effettivamente a maggioranza azera, armena, e il conflitto che poi si è svolto per diciamo il possesso di questi territori si è svolto tra il 1992, fra il gennaio del 92 e il maggio del 94. Già dalla fine degli anni 80 vi erano stati degli scontri proprio etnici all'interno di questa zona. Il conflitto scoppiò in seguito al voto del Parlamento del Nagorno-Karabakh, il quale, facendo leva sulla legge sovietica che allora era vigente, dichiarò la nascita della Repubblica del Nagorno montagnoso, Nagorno-Karabakh o Artsakh, appunto. In base a tale legge del 3 aprile del 1990, se all'interno di una repubblica che decideva il distacco dall'Unione Sovietica vi era una regione autonoma, detta Oblast, questa aveva diritto di scegliere attraverso una libera manifestazione di volontà popolare se seguire o meno la repubblica secessionista nel suo distacco dall'URSS. Il 30 agosto del 91 l'Azerbaigian decise di lasciare l'Unione Sovietica e diede vita alla Repubblica dell'Azerbaigian. Il 2 settembre il Soviet del Nagorno-Karabakh, o Artsakh, decise di non seguire l'Azerbaigian e votò la costituzione di una nuova entità statale autonoma. Il 26 novembre il Consiglio Supremo dell'Azerbaigian, riunito in sessione straordinaria, approvò una mozione per l'abolizione dello statuto autonomo del Karabakh. Ma la Corte Costituzionale Sovietica due giorni dopo la respinse, in quanto non più materia sulla quale l'Azerbaigian poteva legiferare. Il 10 dicembre del 91 la neonata Repubblica di Artsakh votò il referendum confermativo al quale fecero seguito le elezioni politiche per il nuovo Parlamento. Il 6 gennaio del 92 venne ufficialmente proclamata la Repubblica e il 31 dello stesso mese cominciarono i bombardamenti azeri sulla regione. Alla fine della guerra del 1994 il Nagorno-Karabakh si consolida come repubblica de facto, non ancora riconosciuta peraltro dalla comunità internazionale. L'Azerbaigian lamentava la perdita del suo territorio e rivendica il principio di integrità territoriale, mentre dal canto suo gli armeni del Nagorno-Karabakh rivendicano legittimamente l'autodeterminazione dei popoli. Per gli armeni del Nagorno-Karabakh, il territorio ricompreso nei confini dell'oblast sovietico e dal quale è nata la nuova repubblica, non ha mai fatto parte ufficialmente dell'Azerbaigian, la quale peraltro nel suo atto costitutivo del 91 rigettava l'esperienza sovietica e si richiamava alla prima repubblica armena, nel quale Karabakh non fu mai compreso perché venne consegnato all'Azerbaigian solo nel 1921. Rimangono non eseguite le quattro risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tutte del 1993, sul ritiro delle forze di occupazione delle aree occupate appartenenti alla Repubblica dell'Azerbaigian. Dalla fine della guerra i rapporti tra Armenia e Azerbaigian sono rimasti molto tesi fino allo scoppio del conflitto delle settimane scorse. Ricordiamo appunto che al 98% della popolazione era di etnia armena, e quindi si sentivano facenti parte quantomeno dell'Armenia, e quando la risoluzione, il referendum e la costituzione di un governo prende corpo, l'Azerbaigian decide di attaccare l'Artsakh, la Repubblica di Artsakh, per riannettere all'Azerbaigian, poiché era stato compreso all'interno del suo territorio da tutto il periodo sovietico che lo vedeva appunto all'interno dei confini azeri. Però per l'autodeterminazione dei popoli, quindi insomma etnicamente a maggioranza armena, il Nagorno-Karabakh decide di rimanere indipendente, per cui l'Azerbaigian inizia questi bombardamenti, e quindi siamo alla fine degli anni 90, tra il 92 e il 94. L'Armenia corre in aiuto dei fratelli della Repubblica di Artsakh, guerra che finisce, diciamo, tendenzialmente vittoriosa per l'Armenia, perché riesce ad occupare dei territori e soprattutto a difendere i confini della Repubblica di Artsakh. La guerra si ferma in stasi e si cercano delle soluzioni nel tempo. L'accordo di Bishkek, o anche protocollo di Bishkek, è l'accordo provvisorio di cessate il fuoco che segna la fine della guerra del Nagorno-Karabakh. Avvenne il 5 maggio del 94, appunto a Bishkek, capitale del Kirghizistan, e siglata dai capi di delegazione dell'Azerbaigian, del Nagorno-Karabakh, Armenia, la Federazione Russa, il presidente del Soviet Supremo del Kirghizistan, poi il rappresentante pleno della Federazione Russa, capo della missione russa di mediazione, che era Kazimirov, e dal capo del segretario del Consiglio dell'Assemblea Interparlamentare degli Stati membri. L'accordo, giunto al termine di una riunione iniziata il 4 maggio, congelò di fatto il conflitto. Esso esprimeva la determinazione di assistere in tutti i modi possibili, dentro e fuori Nagorno-Karabakh, alla cessazione del conflitto armato, che non solo provocava grandi perdite al popolo armeno ed azero, ma anche colpiva significativamente gli interessi di altri paesi nella regione e complicava seriamente la situazione internazionale. Inoltre, a supporto di una mozione del Consiglio del 15 aprile 1994, puntava al rapido raggiungimento di un accordo finale e, dopo aver ricordato il ruolo attivo della comunità degli stati indipendenti, cioè il CIS, ed essersi richiamati ad alcune decisioni dell'OSCE e delle Nazioni Unite, si appellava al buonsenso delle parti, invitando la stessa al raggiungimento di un definitivo accordo di pace. Il cessate il fuoco veniva stabilito per la mezzanotte tra l'8 maggio e il giorno del 9 maggio. Il 9 Kazimirov preparò un accordo definitivo di cessate il fuoco che lo stesso giorno venne sottoscritto dal ministro della difesa azero Mamed Rafi Mamadov Abaku. Il giorno seguente il documento venne firmato dal ministro di difesa armeno Sets Sargsyan a Yerevan e il ministro della difesa della Repubblica al Nagorno-Karabakh Samvel Barbayan sottoscrisse il documento il giorno 11 a Stepanakert. L'accordo ebbe ufficialmente effetto alla mezzanotte del 12 maggio. Si parla appunto di congelamento proprio perché il conflitto non finisce ma viene congelato. La Repubblica dell'Artsakh rimane non ufficialmente indipendente, però de facto lo è. Qualche settimana fa gli scontri si sono riaperti da parte dell'Azerbaigian, dicendo che avevano attaccato per primi gli abitanti della Repubblica dell'Artsakh, cosa non provata e sembrerebbe smentita. Fatto sta che il conflitto è ricominciato, però questa volta insieme all'Azerbaigian, che all'epoca del primo conflitto era uno stato ancora povero e con un esercito tutto sommato non organizzato, a questo giro è stato finanziato dal punto di vista degli armamenti da Israele e invece sostenuto dalla Turchia ufficialmente e non ufficialmente attraverso l'invio di mercenari fondamentalisti provenienti da varie regioni, dalla Siria e da varie parti del Medio Oriente. L'intervista vi spiegherà un po' tutto, l'intervista con Massimiliano Floriani, cioè chi erano queste persone. Mentre la Russia, che è formalmente alleata dell'Armenia, però solo dell'Armenia, non ha tendenzialmente fatto niente, se non inserirsi poi verso la fine di questi ultimi giorni, imponendo, trovando un accordo per il cessate il fuoco, un accordo che non va a favore della Repubblica d'Artsakh assolutamente, e invece ha favorito sicuramente la Russia, perché è riuscita a mettere un contingente di pace, ma quindi sono truppe fondamentalmente, un presidio militare all'interno del Caucaso, un nuovo presidio militare. D'altra parte la Turchia, che trova effettivamente e finalmente il suo sbocco per essere collegata anche alle varie zone della regione, e l'Azerbaigian chiaramente, che ha ripreso possesso di alcuni territori che riteneva propri. Quindi ci sono dei vinti e ci sono dei vincitori. Ne parleremo più approfonditamente alla fine, ma invece partiamo con l'intervista realizzata venerdì scorso con Massimiliano Floriani, che ringraziamo nuovamente per la sua testimonianza, e ascoltatela con attenzione. È un po' lunghetta, la spezzerò magari in due parti, però è interessante da ascoltare fino alla fine proprio per l'analisi che poi si è rivelata corretta di tutta la situazione. Quindi rimanete qui con me, partiamo con l'intervista e poi ci sentiamo alla fine della stessa. Quindi rimanete qui con me, Massimiliano Floriani, sulle frequenze di Radio Wombat, ci racconta del conflitto del Nagorno-Karabakh.
Allo?
Oh,
mi senti?
Pronto?
Oh, Max, mi senti? Ciao, caro.
Benissimo.
Oh, ottimo. Ciao. Qualità perfetta.
Bene, bene.
Allora, intanto grazie per la tua voce, per raccontarci. E quindi, niente, partiamo parlando un po' della situazione Partiamo, cioè, com'è ora la situazione in questo momento lì in Armenia?
La situazione in Armenia in questo momento è una situazione drammatica. E nonostante gli scontri si stiano svolgendo, come ben sai, nel Nagorno-Karabakh, che in armeno il nome è Artsakh,
Arzaxi.
e l'Armenia, esatto, l'Armenia ne risente perché chiaramente è di fatto in guerra. Cessate il fuoco. Non è stato attivato per 3 volte si è tentato attraverso la Russia, gli Stati Uniti e la Francia di attivare cessate il fuoco umanitario, ma tutte le 3 volte, dopo pochi minuti, è stato disatteso. Veramente pochi minuti e l'Azerbaigian ha ricominciato a bombardare. E cosa vuoi che ti dica? Dopo il 27 settembre, pochi giorni dopo, in Armenia è subito scattata la mobilitazione militare e la legge marziale, che è ancora attiva. E volontari, ma anche i riservisti, partono ogni giorno per il Nagorno-Karabakh, perché chiaramente il Nagorno-Karabakh è questo piccolo stato autoproclamato, come immagino sai, avrei già spiegato in un'altra trasmissione, e che conta 150.000 abitanti. Puoi immaginarti contro una forza come l'Azerbaigian e la Turchia, perché va detto che la Turchia è presente sul campo al fianco dell'Azerbaigian, e cosa vuoi che possa fare? Per forza che abbia nel suo esercito, non può contrastare un esercito preparato come quello della Turchia e dell'Azerbaigian.
Ma
E l'Armenia chiaramente è corsa subito in aiuto dei fratelli del Karabakh, e ogni giorno ci sono le partenze in massa di giovani e meno giovani armeni, e ci sono ogni giorno liste di morti con delle liste interminabili di ragazzini nati tra il 98 e il 2002, che è una cosa che fa
una
veramente
generazione,
male al cuore.
certo.
Una generazione.
Ci stiamo perdendo una
Una generazione
generazione.
di ragazzini,
Sì.
peraltro.
Quindi mi dicevi che quindi c'è, gli scontri sono tutto lungo la Repubblica autoproclamata, ma insomma, dell'Artsakh, appunto il Nagorno-Karabakh, ma gli scontri arrivano fino alla capitale dell'Armenia.
No, la capitale dell'Armenia fino adesso non è mai stata colpita. E in Armenia sono stati abbattuti diversi
Ah,
droni
ok.
tra l'altro di fabbricazione turca e una grande maggioranza di fabbricazione israeliana, perché, piccola parentesi, Israele sta fornendo armi all'Azerbaigian da anni con una visione geopolitica, perché se Israele ha come amico l'Azerbaigian, chiaramente ha un punto in Caucaso per contrastare il grande nemico israeliano, che è l'Iran.
Certo.
E perciò sta fornendo una valanga di armamenti di ultima generazione, peraltro, e alcuni di questi droni sono arrivati a poche decine di chilometri anche dalla capitale di Yerevan.
Ecco, sì,
Sono stati
mi
abbattuti
riferivo a quello,
dalla
certo.
contraerea armena.
Certo.
Esatto, però ecco, non è mai stata colpita la capitale di Yerevan, questo no, da colpi di artiglieria mai. E sono stati colpiti dei villaggi in Armenia, al sud dell'Armenia, con dei tentativi anche di incursione da parte di alcuni gruppi azeri all'interno del territorio armeno. Per questo che la questione si comincia a fare molto più preoccupante, perché l'Armenia ha un accordo con la Russia, che in caso di aggressione reciproca i due paesi si devono aiutare. Perciò nel momento in cui l'Azerbaigian dovesse entrare in territorio armeno, la Russia deve assolutamente intervenire in supporto dell'Armenia.
Ok, quindi hai aperto due punti interessanti. Allora, il primo è appunto legato alla Russia e come mi anticipavi prima e come ne ho parlato nella scorsa puntata, c'è il confine con la Georgia, che è un confine di passaggio importante proprio per il rifornimento sia di viveri, cioè parliamo chiaro anche di aiuti, ma anche di
Chiaro.
armi e anche di volontari degli armeni georgiani che però non possono passare. Dico bene?
Dici bene, la Georgia ha chiuso lo spazio aereo per ogni aereo che arriva in Armenia, cioè sostanzialmente per la Russia. La Russia, che ha nella città dove vivo io, Gyumri, che è la seconda città dell'Armenia al nord dell'Armenia, vicino al confine fra Turchia e Georgia, nell'angolo, diciamo, nel nord-ovest dell'Armenia. E in questa città ha l'unica base russa di stanza nel Caucaso meridionale,
Ah,
militare.
ok.
Ed è una base molto, molto storica e vecchia, perché è una base che si è formata praticamente durante l'impero ottomano e poi è rimasta. E dopo il genocidio degli armeni, con la formazione della nuova Armenia Repubblica Socialista e con l'accordo Ataturk-Lenin della formazione della nuova Armenia,
Certo.
e gli armeni hanno accettato a tenere, diciamo, una guarnigione di stanza russa per paura che i turchi chiaramente continuassero la loro idea di genocidio, che peraltro i russi dal 1921 controllano il confine fra Turchia e Armenia, che è chiuso, non si può passare dalla Turchia all'Armenia. E
Ah, ok.
questo confine è gestito dai russi,
Dai
non
russi.
da militari armeni o da militari turchi.
Ok. E però mi parlavi anche
E
di...
per tornare, scusa,
Vai,
alla tua
vai.
domanda, sì. E per tornare, scusa, alla tua domanda, appunto la Georgia ha chiuso lo spazio aereo per l'Armenia, però non l'ha chiuso per l'Azerbaigian. E i
Esatto.
voli quasi quotidiani che si tengono, tra l'altro voli civili, non militari, cioè con aerei civili, quasi sempre tra l'altro della Turkey Airways,
È chiaro.
che portano i terroristi mercenari dal Medio Oriente all'Azerbaigian per combattere in Karabakh, e tranquillamente transitano sopra i cieli della Georgia.
Ecco, questo punto
Yeah.
va sottolineato, cioè c'era stata un'accusa fra le due nazioni, cioè l'Azerbaigian ha detto ci sono dei combattenti curdi che stanno battendo per l'Armenia, e l'Armenia invece ha detto che in Azerbaigian ci sono i mercenari mandati dalla Turchia che hanno combattuto.
Certo,
E però va
ma
sottolineato una cosa, che questi, e poi ti lascio parlare chiaramente, questi
no, assolutamente.
mercenari dell'Azerbaigian turchi, ci sono le prove proprio schiaccianti, ne è stato preso uno, tra l'altro, se non sbaglio,
Esatto.
poco, poco ieri l'altro, e invece questi mercenari paventati curdi, poi vabbè, sappiamo bene cosa ne pensiamo dell'aggressione turca alla Siria, invece non corrispondono alla verità. Se non erro.
Guarda, ti spiego molto velocemente. Allora, come dicevi tu, hai detto una cosa giustissima, ci sono le prove schiaccianti, tra l'altro l'ha anche affermato Macron, anche la Francia è in possesso
Ah, ecco.
di queste prove. Ci sono centinaia, molto probabilmente, e la Russia anche, Lavrov l'ha detto l'altro giorno, il ministro degli esteri russo, si parla di circa 2000,
Sì,
ma
esatto.
non si è sicuri se sono solo 2000, potrebbero
No.
essere anche di più, perché
Sì.
pare che attraverso questi sistemi di radar si possono identificare i voli, gli spostamenti che ci sono fra Turchia, Siria, Turchia e Azerbaigian. Sembra che realmente quotidianamente ci siano spostamenti di queste persone da alcuni villaggi della Siria, tant'è che poche settimane fa la Russia ha bombardato un campo di addestramamento terroristico in Siria,
Sì.
che sa benissimo che da lì vengono riforniti i terroristi qua in Azerbaigian. Detto questo, questi terroristi, dalle prove che sono emerse, vengono, così a detta di questi terroristi catturati, vengono ingaggiati per 2000 dollari mensili, vengono sbattuti in prima linea, cioè gli avveri mandano davanti loro, perché è meglio che muoiano loro, chiaramente,
Certo,
perché vengono
certo.
pagati in prima linea. E la cosa che fa rabbrividire, quando vengono raccolti nei campi di raccolta in Azerbaigian per partire verso la zona di conflitto del Nagorno-Karabakh, vengono radunati e ci sono dei comandanti turchi, non
Ah,
azeri,
ah.
che impartiscono, e questo è molto interessante, che impartiscono gli ordini. E gli ordini sono: uccidere tutti quelli che trovate, donne, bambini, uomini, armeni, dovete farli fuori tutti. Questi sono gli ordini. E ricordatevi che sono 2000 dollari mensili la vostra busta paga, ma se ci portate qualsiasi testa di armeno, ci portate, sono 100 dollari in più. E
Ecco, Madonna.
ad ognuno viene data una sciabola enorme per tagliare le teste. Cioè, è una cosa da rabbrividire.
Sì,
Ed è lo stesso sistema che stiamo vedendo adesso negli attacchi terroristici in Europa,
ah sì,
più
è
né meno.
vero, tra l'altro, certo. Quindi volendoci sarebbe anche un collegamento, chiaramente.
È un
Sì.
collegamento che possiamo anche fare, se vuoi, per finire la tua domanda rispetto ai curdi. Certo che ci sono i curdi che aiutano gli armeni, ma attenzione, i curdi, perché possiamo parlare di curdi finché vogliamo, ma ci sono i curdi musulmani e ci sono i curdi yeziti. Non so se hai mai sentito parlare di Yazid.
Certo.
Immagino di sì, no? Ecco, l'Armenia ha una minoranza yazida presente in Armenia da decine e decine di anni. Gli yazidi sono stati massacrati durante il genocidio armeno anche da curdi musulmani, perché lo yazidismo, scusami, una parola un po' difficile,
Certo.
è una religione che l'Islam vede come l'anticristo,
Sì,
sostanzialmente lo vede
eresia.
come la peggiore delle eresie,
Sì.
esattamente. E loro vivono in diversi villaggi con minoranze etniche, e l'Armenia nella sua Costituzione ha dei posti riservati in Parlamento per questa minoranza etnica, e loro hanno sempre combattuto al fianco degli armeni, sempre, perché sentono l'Armenia come la propria patria. E è vero che ci sono dei curdi che combattono, ma non sono pagati, non sono mercenari pagati. Sono dei curdi che vivono qui e che esattamente come gli armeni partono per proteggere la propria patria, partono insieme a loro. La stessa cosa per gli assiri. C'è una grossa comunità di assiri che vive qui da decine e decine di anni, che insieme agli armeni partono volontari a difendere la propria patria. Cioè una cosa è ben
È
diversa.
ben diversa, esatto. Hai fatto bene a sottolinearla. Questa cosa era. Mi interessava proprio sottolinearla. Allora, ci sono, mi dicevi, una quantità enorme di profughi che
Sì, l'ONU ne ha stimati circa 80.000.
si stanno
Sono una
spostando.
popolazione. No, di 80.000 profughi che è in Armenia
Sono
sostanzialmente.
tutti in Armenia,
Sono
scappano
tutti in
da.
Armenia, è chiaro. E se tu fai una passeggiata adesso a Yerevan, incontri armeni dal Karabakh in ogni via, in ogni angolo della città.
E
Sono
come
80.000 profughi calcolati su un totale di abitanti di 150.000, eh? Cioè,
esatto.
capisci che è una tragedia umanitaria.
Esattamente. Ma e dove si rifugiano? Cioè, ci sono dei campi allestiti, attrezzati?
Sì, l'Armenia ha messo in campo tutto un sistema per appunto trovare appartamenti, case, anche alberghi. E diciamo che nella sfortuna del coronavirus che ha bloccato tutti i voli aerei, il turismo praticamente adesso non ce n'è in Armenia, diciamo che c'è anche possibilità di ospitarli in questo
Ah,
momento.
meno male.
Però, insomma, gli armeni sono una popolazione molto altruista, non si fanno problemi assolutamente a trovare posto per ospitare i profughi a terra, scusami, i profughi del Karabakh.
Sì, certo. E allora, chiarifichiamo una cosa importante, secondo me, per chi ci ascolta, che è. Quali sono le motivazioni della ripresa di questo conflitto?
Allora, una cosa che è stata detta più volte, ma che forse non è passata abbastanza, perché l'Azerbaigian nel suo sistema di propaganda, perché come ben sai è tutto meno che una democrazia,
Sì,
il
ne ho
suo sistema
parlato.
ecco benissimo, il suo sistema di propaganda del presidente Altero e del vicepresidente nonché sua moglie, è quello di incolpare l'Armenia di aver attaccato per prima. Ma basta pensare un attimo per capire che l'Armenia non aveva nessun interesse a avviare una guerra. Perché l'Armenia, di fatto, dalla guerra che ne è uscita nel 92-94 del Nagorno-Karabakh, ha vinto. Cioè, in questo momento l'Armenia non è che vuole invadere l'Azerbaigian. In questo momento il Karabakh si è dichiarato stato autonomo. Vivono in quella terra e perché dovrebbe svegliare il can che dorme?
Esatto.
Tra l'altro con una forza militare che è 10 volte minore rispetto a quella dell'Azerbaigian. Perciò è evidente che l'Armenia non aveva nessun interesse a avviare un conflitto. Molto probabilmente, ma mi pare che ogni settimana ne abbiamo conferme maggiori, perché ogni volta che Erdogan apre la bocca si capisce esattamente quello che accade nel mondo, da che parte viene, qual è la regia. Molto probabilmente la Turchia è dietro ad ogni progetto di questo conflitto.
Sì,
E
perché.
probabilmente si stava pianificando da molto tempo.
Sì, sicuramente. E parliamo qui della lotta energetica, diciamo, di cui qui in trasmissione parliamo
Bravo.
da tanto tempo, che si collega anche a tutto il conflitto che c'è nel Mediterraneo fra Grecia e Turchia, e che è tutto questo progetto da parte della Turchia. Poi correggimi se non ti torna quello che dico, nella ricerca del controllo energetico. Energia si intende non solo idrocarburi, ma gas, acqua e insomma
Certo.
tutte le materie prime. E quindi quello che mi dici tu to mi torna all'interno di questo piano di ricerca energetica. Perché cosa c'ha l'Azerbaigian? Me lo dicevi prima, di buono, cioè di buono, di appetibile per la Turchia.
Appetibile c'ha petrolio, l'Azerbaigian c'ha il petrolio,
Esattamente.
l'Azerbaigian c'ha il petrolio e c'ha il gas e l'Azerbaigian ne uscirà perdente perché quando si renderà conto che la Turchia si mangerà quel paese, perché è il fratello maggiore che mangia il fratello minore,
Sì.
sarà troppo tardi, perché il grande progetto di Erdogan è quello di collegare sostanzialmente il Mar Caspio al Mar Mediterraneo e dal Mar Mediterraneo arrivare alla Libia.
Esatto.
E questo l'hanno capito anche i bambini.
Sì.
Cioè questo che ha, tutta la manovra che sta facendo a Cipro del Nord, il nuovo presidente di Cipro del Nord,
Sì.
le invasioni all'interno
La
degli
città vecchia.
spazi marittimi della Grecia
Sì, sì.
per creare un collegamento con la Libia, dove in Libia ha speso una valanga di soldi per controllare parte della Libia e avere anche lì delle risorse, è evidente che è tutta una questione economica. Perciò collegare il Mar Caspio al Mar Mediterraneo, cosa c'è in mezzo? C'è solo l'Armenia.
C'è solo l'Armenia.
C'è solo l'Armenia, c'è solo l'Armenia, in questo momento il confine tra l'altro è chiuso, perciò è chiaro che il progetto a lungo divenire è quello di creare un corridoio fra l'Azerbaigian e la Turchia. Il corridoio lo crei solo in Armenia, perché Erdogan non è così pazzo da crearsi un corridoio in Iran. E
Certo.
questa è la grande idea. Poi possiamo parlare di panturchismo, di nuovo Islam, nuovo impero ottomano, ma sono tutte come si può dire, dei contorni rispetto a sta cosa. Erdogan stesso sa che buttandola sul ritorno del grande ottomanesimo si possono avere più riscontri dei musulmani che vivono in Europa. Lo sa benissimo, e le dichiarazioni che sta facendo in questi giorni, che sono secondo me di una gravità inaudita,
Sì.
inaudita, e lo fanno capire benissimo che sposta su un'idea nazionalista della questione. Ma la questione è che in questo momento la Turchia ha una crisi economica enorme, ha una crisi interna di leadership gigantesca, ha dovuto rinchiudere 12.000 persone dopo il tentato colpo di Stato del 2016.
E tutto quello è avvenuto dopo.
E questo è il colpo di coda di un presidente dittatore che sta per morire politicamente.
Sì. E questo
Però
qui.
potrebbe far morire fisicamente moltissime persone.
Sta già facendo morire fisicamente molte persone.
Esatto,
Questo, già le sue mani
esatto.
sono sporche di sangue. Questo va detto,
Esatto,
in più
assodato.
fronti, non solo, questo nuovo fronte armeno, ma ce ne sono tanti altri, ne abbiamo parlato tante volte. Tutto ciò si collega però a un'altra questione, cioè il rapporto da una parte della Turchia e di quello che fa, quindi le azioni della Turchia con l'Europa, ma quello che ci interessa in questo caso è le reazioni dell'Europa nei confronti di questo conflitto, che è un po' anche la battaglia, tra virgolette, che stai cercando di portare avanti tu, no? Da laggiù.
Chiaro, chiaro.
Vai.
Cosa vuoi?
Quello
Cosa
che
vuoi che ti
vuoi,
dica?
sì, a partire da, ecco,
Politicamente, dimmi, dimmi.
no, a partire da in generale politicamente, appunto, come si sta schierando, come sta comportando l'Europa, cioè, in realtà, spoiler, niente. E poi però quello che interessa è che il lavoro che stai facendo tu è invece il riconoscimento da parte dell'Italia appunto della Repubblica Repubblica della ZAC, come si dice?
L'Artsakh, sì,
Repubblica,
Artsakh,
Repubblica, sì, si può
Repubblica
dire.
dell'Artsakh,
Ecco,
certo.
perfetto.
Allora, guarda, partendo col presupposto che dicevamo prima, degli interessi economici, partiamo da lì. Il TAP, che è il gasdotto
Certo.
transadriatico, che è questo mega nuovo progetto di pipeline, di linea, di gas che parte dall'Azerbaigian e porta il gas attraverso, Azerbaigian, Georgia, Turchia, Grecia, Albania e arriva
In Puglia.
come ultimo step in Puglia, nella provincia di Lecce.
Sì.
Lavori che sono già partiti, lavori che dovrebbero terminare in qualche anno, non so, in 2 o 3 anni, non ho più pallida idea in quanti anni, ma una capacità di 10 miliardi circa di metri cubi l'anno, cioè voglio dire un lavoro enorme, non fa altro che tagliare drasticamente le risorse di gas che arrivano dalla Russia, che riforniscono l'Europa dalla Russia. Perciò è chiaro che vi è un interesse enorme economico in ballo ed è evidente che i paesi europei, dopo aver sottoscritto un contratto così grosso con con Turchia e Azerbaijan, questa guerra capita in mezzo ad interessi economici enormi.
Esatto.
Perciò quello che va detto, e che io continuo a battere il chiodo, è che queste persone, questi due stati, sono letteralmente comprati i paesi europei negli ultimi 20 anni con azioni simili a questa. E questa è proprio l'azione, l'apice. È l'apice. Perché è chiaro che se io investo una valanga di soldi, come posso dire al mio socio fermati nella guerra che stai facendo? Questo praticamente mi ha ricattato. L'Europa è ricattabile, in questo momento è ricattabile.
Sì.
E l'Italia anche. L'Italia non muoverà un dito. E non a caso i due paesi che hanno avuto attentati queste settimane sono state l'Austria e la Francia. Gli unici due paesi che hanno chiesto sanzioni alla Turchia. Gli unici due paesi che hanno avuto attentati. E Erdogan il 16 ottobre ha dichiarato: se si continua in questo modo, riferito alla richiesta di mettere delle sanzioni alla Turchia, nessuno europeo in qualsiasi parte del mondo potrà camminare tranquillo per le strade. Questo lo disse Erdogan il 16 ottobre.
Sì.
E le reazioni europee, a parte appunto Francia, che chiaramente ha degli interessi nel Mediterraneo,
lo sappiamo benissimo,
eccetera,
certo.
Non lo fa chiaramente per bontà,
no.
È evidente. Come ce li ha anche in Libia, ci ha sempre avuto in Libia, e ha le sue grandi e grosse responsabilità in Libia, da Gheddafi in poi, ma lasciando perdere questo, e in questo momento gli unici paesi che hanno fatto la testa, l'Austria e la Francia, in qualche maniera, e sono i paesi che ne hanno pagato in termini di attentati terroristici. La mia domanda è adesso, l'Europa continuerà a fare le solite pippe rispetto a volemosi bene e dobbiamo contrastare il terrorismo a chiacchiere come abbiamo fatto con la Siria, o vogliamo realmente pensare di cacciare questo Stato dalla NATO, ad esempio?
Potrebbe,
pensare di,
certo,
mettere delle sanzioni? Pensare di mandare un contingente dell'ONU in Karabakh? Cercare di muovere e fare qualcosa, o aspettiamo realmente che l'Azerbaigian finisca di distruggere la capitale a colpi di bombardamento? Gli ultimi due giorni la sirena antiaerea praticamente non si è fermata, ci hanno bombardato incessantemente la capitale, la gente vive nei bunker, chiusa nei bunker, si parlano di 20.000 persone chiuse nei bunker, perché ormai la capitale è stata in buona parte sfollata, insomma.
Certo, sarà
evacuata, scusa, evacuata.
Evacuata e sarà anche rasa al suolo in parte sicuramente.
Ah, si parla del 40% della città rasa,
ecco,
al suolo, sicuramente. E guarda, io in queste settimane continuo a dire: l'Europa è morta a Sarajevo e sta morendo la seconda volta in Karabakh. Perché fino a quando non capiamo che il Nagorno-Karabakh e l'Armenia sono i confini dell'Europa, sono i nostri prossimi confini.
Sì.
Il paese cristiano dell'Armenia è più europeo di molti paesi che in questo momento stanno in Europa. Forse qualcuno non si rende conto perché lo vede molto lontano, ma è da sempre stato un paese che ha realmente la cultura europea all'interno della propria.
Ma tra l'altro è membro del Consiglio d'Europa, no? L'Armenia.
Esatto, come lo è l'Azerbaigian, peraltro.
Come lo è l'Azerbaigian.
Cioè, immagina due paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa che si stanno facendo guerra, è una cosa inaccettabile. E nessuno, ripeto, nessuno in Europa se ne preoccupa come se ne dovrebbe preoccupare, a parte qualche chiacchieratina in maniera informale. O qualche presa di posizione al Parlamento Europeo, però insomma niente di più.
No. No, no, l'immobilismo europeo è evidente sia in questo fronte ma in tanti altri, in tante lesioni dei diritti umani, e penso non solo a tutta la questione della Turchia di cui stiamo ragionando, di cui abbiamo parlato in passato, ma penso all'Ungheria, penso in parte anche a alcune cose che succedono in altri paesi come anche la Serbia. O quello che sta succedendo nuovamente in Bosnia Erzegovina. Comunque, al di là di questo, queste l'Armenia, chiaramente sono cose ancora più gravi e urgenti. Su questo sono d'accordo.
No, il discorso è che si tende a correre allo scandalo dei paesi che non hanno una democrazia, dei paesi che sono dittatoriali, dei paesi che non hanno i diritti umani, dei paesi che non hanno i diritti civili, i diritti per gli omosessuali, eccetera 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 eccetera, e ne riempiamo i giornali come la storia di Lukashenko.
Esatto.
Ma solamente laddove ci sono degli interessi economici.
Sì, sì. Ma poi
Assad era il più grande assassino del mondo, poi ci siamo resi conto che forse c'era qualcun altro che era un po' peggio di Assad. stessa cosa di Gheddafi. Allora la mia domanda è: perché i due pesi e due misure? Perché dell'Azerbaigian e della Turchia nessuno muove un dito? Perché ci sono interessi economici enormi in ballo.
Esattamente.
Interessi geopolitici, ovviamente.
Esattamente. Geopolitici ed economici. Esatto. La risposta di che cosa farà l'Europa non la sappiamo, ma in realtà ce la, un po' ce la immaginiamo, speriamo di sbagliarci, cioè l'immobilismo. Cosa stai facendo tu però per cercare in qualche modo di svegliare quantomeno l'Italia?
Allora, siccome sappiamo che il nostro ministro degli esteri molto probabilmente non farà delle azioni concrete, anche perché poco dopo scoppiato il conflitto ha incontrato il ministro degli esteri turco e ha rinnovato l'amicizia dell'Italia e della Turchia senza parlare e affrontare il tema della guerra in corso in Karabakh,
esatto.
E che lo trovo alquanto scandaloso, però vabbè, posso capire, come dicevamo prima, interessi economici, però è anche vero che ci si può muovere in altri modi, vabbè. A parte questo, abbiamo pensato insieme a un gruppo di armeni, ma anche di italiani che vivono in Italia e vivono in Armenia, di partire dal basso. Partire dal basso cosa vuol dire? Informare i singoli consigli comunali, che siano consigli comunali di comuni di 1000 abitanti o di 100.000, cioè città, capoluoghi o piccoli villaggi italiani, che abbiamo predisposto una mozione da presentare in consiglio comunale, una mozione che spiega quello che è accaduto brevemente in punti in questo ultimo mese e mezzo, e che impegna il sindaco a scrivere al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Esteri che il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità, se è possibile chiaramente, però fino adesso i consigli comunali che si sono mossi hanno quasi tutti votato all'unanimità.
Ottimo.
Una richiesta per l'Italia riconosca lo Stato d'Artsakh, riconosca il Nagorno-Karabakh come Stato, perché nel momento in cui questo territorio diventa Stato, l'Azerbaigian sta attaccando uno Stato sovrano. O si deve assolutamente fermare, e potrebbe essere anche il modo per mettere intorno a un tavolo l'Armenia, l'Azerbaigian e il Nagorno-Karabakh. L'Azerbaigian potrebbe concedere dei territori all'Azerbaigian e poi finalmente avere il proprio stato libero e indipendente. Questa è la nostra proposta. Moltissimi comuni, non nascondo, l'hanno accettata subito come idea e la stanno portando in queste settimane, chiaramente compatibilmente con i propri ordini del giorno, i propri, certo, lavori del Consiglio Comunale in votazione. Ne hanno già votati diversi, fra cui Milano, Consiglio Comunale di Milano e Consiglio Comunale di Palermo, che sono due città importanti, una perché chiaramente è la culla dell'economia italiana e l'altra perché è la capitale culturale del Mediterraneo, perciò sono due segnali enormi, Milano-Palermo.
Sì.
L'ha portata in votazione e l'ha approvata pochi giorni fa il Consiglio regionale della Lombardia, la stessa mozione. E adesso sta andando in diversi piccoli comuni italiani e speriamo che in conseguenza possa farlo anche Firenze, che so ne stanno già discutendo alcuni consiglieri, e possa farlo altre città italiane. Questo è il nostro grande auspicio.
Ottimo.
Perché più città, più comuni approvano questa mozione, più lettere arrivano a Roma e più il governo deve in qualche maniera prendere in considerazione quello che gli enti locali stanno richiedendo. Che questo è quello che ci preme di più, cioè, certo, gli enti locali fanno sentire all'Italia: guarda Italia, capisco che l'Azerbaigian è il tuo primo partner fornitore di petrolio, capisco che avete in ballo un gasdotto che ci porterà il gas nei prossimi anni, capisco che abbiamo un'esportazione di prodotti in Azerbaigian enorme, ma tutto questo non può essere avere un valore maggiore delle vite umane. Questo è il concetto che deve passare e deve arrivare dal basso, dagli enti locali.
Meraviglioso. Ma c'è qualcosa che possiamo fare noi come individui, che possiamo dire ai nostri ascoltatori? Possiamo fare qualcosa?
Guarda, quello me lo chiedono in tanti queste settimane in Facebook, nella mia pagina, che è praticamente ormai diventata un ufficio.
Certo.
Ogni ora mi scrivono, tra l'altro con col fuso orario con l'Armenia, sempre un po'.
Già, uno non ci pensa.
E le tre ore sono solo tre ore, però non so.
Insomma.
La notte a volte mi arrivano mail, messaggi, le foto.
Vabbè, bene, vuol dire che la gente si interessa.
Infatti le ultime tre settimane è stata una cosa bellissima, perché è cominciato veramente ad esserci questo questo interesse che fortunatamente la rete ci dà, perché i giornali sono silenti,
sì,
se non riportano notizie, anche perché siamo invasi dal coronavirus. Altro motivo, cioè hanno iniziato la guerra nel momento in cui c'era l'emergenza coronavirus nel mondo, esattamente come è stato fatto col genocidio nel 1915. L'Europa era presa con la guerra mondiale e evidentemente non poteva interessarsi di una popolazione di 3 milioni di armeni che stavano morendo sotto la scure ottomana in Turchia. E quello che possono fare i singoli cittadini è quello che ripeto io in Facebook: chiunque ci ascolti, chiunque legga l'idea che abbiamo lanciato di questa mozione, ci contatti, può scrivermi anche personalmente nella pagina Facebook o può sentire i comuni che hanno già approvato la nostra mozione per il riconoscimento dello Stato del Nagorno-Karabakh, e faccia pressioni al singolo comune, che può essere un comune, ripeto, di 600 anime, di 1000 anime, il comune dove è nato, il comune dove sta la nonna, dove sta la zia, dove sta il cugino, la ragazza, non lo so, però cercare che ogni singola amministrazione comunale porti il proprio contributo, perché se arriveranno centinaia e centinaia di lettere a Roma, io sono convinto che qualcuno deve alzare la testa e alzare anche la penna per cominciare a scrivere qualche sanzioncina alla Turchia e magari cominciare a mandare anche qualche contingente di pace laggiù.
Sì, sì, è la questione proprio che non viene affrontata, quindi quantomeno ci deve essere una risposta e si inizia a ragionare, che è un punto di partenza fondamentale. La speranza è che poi si vada a fare quello che dici tu, chiaramente.
Questa è la speranza, che chiaramente non è una cosa semplice, riconoscere uno Stato, ma ne siamo tutti consapevoli, però quantomeno è un tentativo importante che le singole comunità possono fare, perché alla fine, insomma, io capisco il governo, tutto quanto, però insomma lo Stato italiano lo fanno i cittadini e lo fanno gli enti locali. Io sono stato assessore comunale di una città di 17.000 abitanti, voglio dire, niente di che, e una città anche abbastanza ricca, turistica, Arco sul lago di Garda, ma mi sono reso conto in quella mia breve esperienza che realmente l'aspetto politico più vicino ai cittadini sono gli enti locali, sono i comuni, cioè la prima persona con cui ti devi interfacciare, cittadino si deve interfacciare al politico, è il politico del tuo comune, il consigliere comunale, l'assessore, il sindaco.
Certo.
È da lì, è la forza del comune, che è un'istituzione antichissima italiana, insomma, se non sbaglio sei toscano,
sì, sì.
I comuni, voglio dire, cioè, abbiamo inventati noi i comuni.
Verissimo.
E credo che da lì dobbiamo partire, cioè, ricordiamoci che i comuni sono il tessuto sociale e politico reale della nazione. Poi il governo, sì, il governo segue logiche diverse, segue logiche legate alla NATO, come sappiamo, e quant'altro. Però nel momento in cui c'è una rivoluzione pacifica, voglio dire,
sì, certo,
degli enti locali, che dice no, caro mio governo, adesso insomma, no, noi ci devi anche un attimino ascoltare, e potrebbe essere veramente la cosa che fa cambiare la rotta della questione del Nagorno-Karabakh. Poi è chiaro che questa azione dovrebbe essere fatta a livello europeo, e ti dico la verità, proprio oggi mi hanno scritto un gruppo di armeni, una trentina di persone, che armeni, ormai sono europei da generazioni, sono diciamo armeni, ma
certo,
sono figli dei figli dei figli di armeni scappati al genocidio, perciò sono francesi, spagnoli, svizzeri, austriaci. Hanno creato un piccolo gruppo di 30-40 persone, mi hanno scritto perché hanno visto questa esperienza italiana, che non capivano come mai tutte queste città in Italia hanno cominciato tutto di un botto nelle ultime 2-3 settimane a riconoscere il Nagorno-Karabakh, e mi hanno contattato, mi hanno detto vogliamo la tua mozione, la traduciamo e la portiamo nei consigli comunali delle nostre città.
Meraviglioso.
Benissimo, benissimo, da lì dobbiamo partire, esattamente da lì. Perciò ecco, il tantan si sta muovendo, è chiaro che stiamo lottando contro il tempo. Ogni giorno che passa ci sono morti in più. Cioè, oggi hanno bombardato Stepanakert, la notizia che mi è arrivata pochi minuti fa, e c'è una donna anziana di 80 anni che non poteva muoversi dal letto da mesi, perché non sta bene, perciò non è stata evacuata, vive nel suo appartamento di Stepanakert. Ogni giorno i due nipoti vanno a trovarla per vedere come sta, a portargli del cibo. Oggi i due nipoti sono andati, è arrivato il missile e ha completamente distrutto la casa con la signora di 80 anni e lui.
E i nipoti.
E queste storie qua ce ne sono.
Certo, è una in mezzo a milioni.
È una come esempio, esatto, sì, sì. In mezzo a milioni.
Allora, quindi, riassumendo, quello che si può fare è seguirti e collegarsi al tuo Facebook personale, dico bene, quindi
Al mio Facebook personale, sì.
Max Floriani, dove si può trovare questa mozione? Si può trovare oppure no?
Sì, io l'ho postata nei miei post settimane fa, il testo della mozione, però voglio dire, chi mi scrive gliela faccio avere tranquillamente,
Bene,
se no
scrivetegli.
eventualmente può tranquillamente andare a scaricarsela da un comune dove è stata approvata, che è il comune di Palermo,
Perfetto.
piuttosto che il comune di
Esatto.
Milano, per dirne due grandi, insomma.
Quindi, per esempio, quello di Milano mi sembra perfetto, sarà piuttosto raggiungibile. E girarlo al proprio
Esatto.
comune di residenza, di dove si vive, dove volete, qualunque comune, un qualsiasi comune, anche il più piccolo, è un aiuto comunque alla causa del riconoscimento, riconoscimento di fatto della Repubblica del Nagorno-Karabakh.
L'Artsakh.
Della ZAK, perché diciamo, questo è il nome armeno, cioè che in Armenia con cui in Armenia viene chiamato la Repubblica, no?
Esatto, è il nome antico, il
È
nome
il no
armeno antico, esatto,
esatto. Perché poi ne
del
abbiamo
principato.
parlato poco fa durante la trasmissione, che era a maggioranza armena, proprio stramaggioranza armena di abitanti. È il motivo per cui poi nasce, no? Semplificando la questione.
Chiaro, chiaro, chiaro.
Quindi sì,
No, certo.
è giusto
Un
chiamarla col suo nome.
Artsakh, sì. Poi beh, anche non è che la offendiamo a chiamarla
No,
Nagorno-Karabakh,
certo.
però voglio dire, però è chiaro che la Repubblica adesso hanno votato per dare il nome Artsakh pochi anni fa loro, perché è uno stato, come chiamano gli azeri, fantoccio, però hanno un presidente eletto, hanno elezioni libere, e voglio dire, hanno un governo. Cioè, se viene riconosciuto, loro hanno già la macchina amministrativa che funziona, hanno i visti per l'ingresso, hanno il ministero degli esteri, hanno l'esercito, hanno una bandiera, hanno un inno. Ormai è una repubblica che esiste di fatto da 27 anni.
Sì.
Capisci anche tu che gli manca praticamente il riconoscimento ufficiale. L'abbiamo fatto per il Kosovo, dove c'erano degli interessi in ballo, mi rendo conto, enormi, che si doveva contrastare la Russia, perché la Serbia è sempre stato un partner russo, e allora abbiamo riconosciuto il Kosovo. Però adesso possiamo dirci tranquillamente che il Kosovo ha creato un precedente. Perciò io non capisco perché non lo si possa fare la stessa cosa per il Nagorno-Karabakh.
Sì, questa è una cosa giustissima, dici, non ci avevo pensato. È assolutamente un precedente e è una cosa, sì, da usare anche secondo me come grimaldello.
Assolutamente, io continuo a battere su questo punto. Il Kosovo è assolutamente un precedente. Tra l'altro io ero contrarissimo a riconoscere il Kosovo, perché voglio dire, già abbiamo distrutto e frammentato la Jugoslavia, andiamo a frammentare all'interno i vari stati. E nel momento in cui per decenni Tito ha tentato di farli vivere nelle diverse etnie, nelle diverse minoranze etniche, e andiamo a frammentare ancora, di fatto, insomma, il presidente del Kosovo, se non sbaglio, si è dimesso ieri o l'altro ieri per crimini di guerra, mi
Sì,
sembra di aver letto, non
ma è
so se
un
hai
casino
visto.
il Kosovo, lo sto seguendo, è un casino, c'è stata Sì.
Il Kosovo è pazzesco. Il Kosovo, io sono stato in Kosovo, un comune in Kosovo di 3.000 abitanti ha più banche di case.
Ah, sì.
Allora, cioè, capisci anche tu che è uno stato, adesso non voglio dire eresie, ma è uno stato creato per riciclare i soldi della mafia e del traffico di droga, ma mi pare una cosa evidente.
Sì, sicuramente è una parte quella. Sì, poi c'è tutto il sentimento, quello che vuoi
Ma quello è un altro discorso, certo, però non è il sentimento che ha mosso al riconoscimento di quello
Oh,
Stato.
vai,
Sono interessi
certo.
geopolitici, interessi della NATO, è lo stesso motivo per il quale il Montenegro si deve avvicinare al blocco occidentale. Sono tutti questi discorsi che non sono legati purtroppo a un'autoproclamazione dei popoli. Questo è il discorso. Il Nagorno-Karabakh, che avrebbe diritto come popolo di autoproclamarsi all'interno di un territorio dove vivono da millenni, dove sono stati anche massacrati negli anni, nessuno muove un dito. Per il Kosovo abbiamo corso a fare il riconoscimento. Allora io dico, bene, il Kosovo l'abbiamo fatto, il Kosovo è un precedente importante, per cui anche il Karabakh ha tutti i diritti di richiedere che venga riconosciuto.
Giustissimo, assolutamente giusto. Io starei a parlare con te tutta la sera, sinceramente, però immagino tu abbia da fare
anch'io.
le tue cose, magari anche contattare altre persone, insomma, magari è più importante parlare con me.
Sì, il lavoro è lungo, il lavoro è
Esatto.
grande.
Io ti auguro, cioè auguro in realtà a tutti che vada a buon fine, buona fortuna e cercheremo di diffondere questo messaggio e questa lotta al basso che a noi di Radio
Grazie
Wombat tanto piace. La lotta al basso, quindi la sosterremo. E niente, invito nuovamente a seguire la pagina Facebook anche proprio per solo soltanto anche per gli aggiornamenti per sapere cosa succede di
mille.
Max
Esatto,
Floriani.
sì.
E poi però a fare anche acquistazione, già che ci siamo, non ci vuole veramente niente. Di mandare una semplice mail alla fine, immagino che sia anche solo questo.
Sì, una mail, poi voglio dire, se nel proprio comune si conosce un consigliere comunale o un assessore, è anche meglio
Meglio.
perché si fa più incisione, no? Quando si parla vis-à-vis con una persona che magari si conosce anche nel proprio comune, e si dice: guarda, ho letto quello che sta succedendo, ma lo sai? Perché immagino che molti politici anche degli enti locali non sappiano quello che sta accadendo in Nagorno-Karabakh, ma non sanno anche che è collegato a quello che accade in Europa, perché il discorso che spesso si pensa: oh, ma il Karabakh è così lontano, sta vicino alla Russia, in quei paesi là così distanti. Eh no, qua si
No, no.
combatte una guerra che si combatte in Europa. Questo è
Assolutamente.
l'avamposto del terrorismo che sta combattendo adesso nelle città europee, è qui. E chi vince
Esattamente.
la guerra qui, vince la guerra per l'Europa, eh? Questa è una cosa importante, si deve collegare le due questioni. Se non si collegano, è chiaro che pensiamo sempre: ma sì, cosa vuoi che sia? È lontano,
Sì,
non
sembra tutto
importa
così
da vicino.
lontano perché internet ci ha avvicinato molto e quindi anche secondo me leso un po' la nostra percezione di cosa è vicino e cosa è lontano. E si perde il contatto poi con la
Esatto.
realtà, cioè è che effettivamente è
Esatto.
una guerra alle porte della nostra casa, cioè anzi in realtà fa parte della nostra
Assolutamente.
casa alla fine dei conti, però diciamo
Esatto.
che è davanti
Sì,
alla
beh,
porta.
se pensi che gli alfabeti europei sono classificati come cinque, il cirillico, che si parla in Serbia e in
Certo.
Bulgaria, che si usa in Serbia e Bulgaria, l'alfabeto latino, che usiamo nella maggioranza dei paesi, l'alfabeto greco e l'alfabeto georgiano e l'alfabeto armeno. Sono considerati alfabeti europei. Questo pochi lo sanno.
No, io per esempio non lo sapevo.
Pochi lo sanno, però sono considerati, perché sono considerati i due paesi di cultura europea. Mi rendo conto che stanno in quello che chiamiamo Eurasia, in questo spazio non ben definito fra Europa e Asia, che è questo zoccolo di Caucaso meridionale, che non è né Russia né Asia né Europa, però di fatto culturalmente qui sono europei. Teniamolo presente che sono nostri fratelli,
Sì, ma
naturalmente.
perché.
Non a caso si parla di razza caucasica.
Esatto. Però è che di base si ragiona ancora in termini di stati-nazione, quando poi in realtà si deve parlare di aree geografiche molto più ampie.
Certo,
Poi si dovrebbe parlare di
guarda,
umanità,
io.
però quello è un altro discorso.
Esatto, questo per dirlo ancora in maniera più ampia. Però è stato bello quello che dicevi prima, che internet ci ha allontanato rispetto. 2 anni fa sono tornato in Italia a trovare mia madre, i miei parenti in aereo, e ho deciso di tornare in Armenia in auto. E dal Trentino ho attraversato l'Italia, sono arrivato a Brindisi, mi sono imbarcato su un traghetto, sono arrivato in Grecia, dalla Grecia sono andato a Salonicco, da Salonicco a Istanbul, Istanbul sono arrivato a Trebisonda, ho fatto tutta la costa del Mar Nero, sono entrato in Georgia, sono entrato in Armenia. E sono circa 2.900-2.800 chilometri. E non sono così tanti, perché è come andare in fondo all'Italia dal Trentino e tornare indietro.
Eh
E ci ho
sì.
messo 3 giorni. Ed è bellissimo perché tu ti rendi conto di dove stai andando. Però alla fine, quando sono arrivato in Armenia, sai cosa ho pensato? Caspita, però, che vicino che
Sì, esatto, sì. Perfetto, questo rende bene l'idea
è.
proprio del fatto che è qui dietro. Qui dietro.
Esatto, qui dietro.
Va bene, Max, io ti ringrazio.
Grazie a te, Tucco, grazie a tutti quanti i vostri ascoltatori. Spero che sia stata una bella chiacchierata anche per voi.
Assolutamente interessantissima e ti seguiremo e ti sosterremo in questa battaglia. E auguriamo il meglio
Grazie
alla popolazione, speriamo che ci siano meno vittime possibile.
mille. Speriamo che qualcosa si muovi in
Davvero,
fretta.
davvero. Buona serata o buon lavoro, quello
Grazie.
che ti appresti a fare, e a presto. Teniamoci in
Grazie
contatto.
mille a te.
Ciao
Grazie,
ciao ciao.
grazie. Assolutamente. Ciao, ciao, ciao.
Sem lur tu es lur umat kenen lur serra tur sir de tur urach na bujur ans lef ga patil ga kestim
I'm scared.
E rieccoci qua dopo questa lunga intervista, ma veramente, veramente interessante e puntuale su quello che sarebbe poi potuto succedere. E quindi se andiamo ad analizzare quello che il 10 novembre è stato siglato, quindi questo accordo di pace, questo cessate il fuoco, appunto come vi dicevo ci sono vinti e vincitori. La Russia ha decisamente vinto una guerra a cui non ha partecipato, piazzando uomini e carri armati per almeno 5 anni nella Repubblica di Artsakh e in Azerbaijan, ma anche Erdogan ha vinto ottenendo nell'accordo un corridoio fra Nakhchivan e Azerbaijan, cioè proprio quello che voleva Erdogan. La Turchia quindi connetterà il Mar Caspio al Mar Mediterraneo, un punto dell'accordo che nulla ha a che fare con la Repubblica di Artsakh. L'Azerbaijan invece non può essere considerato un vincitore, e il primo ministro si dice abbia anche i giorni contati. La Turchia prenderà il pieno controllo dell'Azerbaijan, molto probabilmente, dietro le quinte. Tutti i territori che l'Azerbaijan ha guadagnato li avrebbe potuti ottenere senza combattere, in qualche modo, e invece con la diplomazia, e invece ha assolute sacrificare tante vite, soprattutto dell'Artsakh, ma anche l'Armenia non ha vinto, non ha accettato un'occupazione di fatto russa al Nagorno-Karabakh, non hanno ottenuto lo status indipendente dell'Artsakh. Per questo anche Pashinyan, che è il primo ministro, è probabile abbia i giorni contati. Infatti ci sono proteste, scontri, hanno anche invaso il Parlamento, insomma è una situazione piuttosto convulsa in quelle zone, mentre molti manifestanti appunto protestano a Yerevan in disaccordo appunto con questo accordo. Di fatto quindi perdono molti territori con questo accordo e non è che possono stare tranquilli, anche perché ben presto saranno circondati. L'unico accesso verso l'Armenia sarà controllato appunto dalla Russia, non da soldati turchi, ma probabilmente si cederà all'intervento anche della Turchia in queste zone, in qualche modo, nella gestione. No, ci andiamo a leggere invece un articolo dell'Internazionale. La sconfitta dell'Armenia ribalta gli equilibri nel Caucaso. Pierre Aski, France Inter, dalla Francia. Dopo un mese di guerra sul destino dell'enclave del Nagorno-Karabakh, abbiamo un vincitore militare, appunto l'Azerbaigian, e due vincitori politici, la Russia e la Turchia. La guerra è stata scatenata dall'Azerbaigian per mettere fine al conflitto congelato sul Nagorno-Karabakh, territorio situato all'interno del paese ma popolato da armeni. Da 30 anni la situazione era ormai bloccata in seguito a una guerra vinta dall'Armenia. Ma oggi il rapporto di forza è cambiato, l'Azerbaigian, forte delle ricchezze derivate dagli idrocarburi e di una popolazione 3 volte più numerosa di quella armena, ha modernizzato il suo esercito e si è imposta sul campo. Le armi moderne in possesso degli azeri sono state fornite dalla Turchia ma anche da Israele e hanno fatto la differenza. Per evitare una sconfitta totale, il governo armeno ha accettato un piano umiliante proposto dalla Russia. D'altronde a Erevan non avevano scelta. Questo va detto, che la scelta era continuare a combattere eroicamente, però continuare a perdere milioni di vite umane, anche perché la Russia non si muoveva, l'Europa non si è mossa minimamente, ora parliamo anche di questo. In nessun caso, e erano soli, e hanno scelto, il primo ministro ha scelto di smetterla con i morti. Scelta sicuramente difficile, controversa, in qualche modo anche capibile da certi punti di vista. Vincitore militare dunque l'Azerbaigian, ma come detto esistono anche due vincitori politici. Il primo è il padrino di Baku, cioè la capitale dell'Azerbaigian, il presidente turco Erdogan, molto criticato per questa nuova avventura fuori dai confini del paese, ma premiato da un successo rapido. Erdogan si è assunto il rischio di operare in una zona di influenza russa rompendo lo status quo, pur inviando armi, consulenti e perfino mercenari al fianco dell'esercito azero. Il presidente turco ha evitato uno scontro diretto con la Russia. La conclusione della guerra trasforma la Turchia in una potenza dal ruolo cruciale nel Caucaso del Sud. Sul fronte russo Vladimir Putin è rimasto inizialmente passivo, sorprendendo molti perché ha lasciato che la guerra facesse il suo corso, limitandosi a dichiarare intoccabile il territorio dell'Armenia propriamente detta. La Russia è entrata in azione solo dopo che l'Azerbaigian ha raccolto i frutti della sua offensiva, come se a un certo punto avesse deciso di dimostrare che Mosca è ancora padrona della regione. Alla fine il Cremlino ha rafforzato la sua presa perché L'accordo di pace prevede la presenza di truppe russe per garantire l'apertura di un corridoio tra l'Armenia e il Nagorno-Karabakh, privato delle zone circostanti. L'Armenia, dopo aver sperato a lungo che Mosca corresse il suo soccorso, oggi si ritrova più dipendente che mai dalla Russia. C'è un accordo, appunto, tra l'Armenia e la Russia, per il quale, se l'Armenia viene attaccata sul suo territorio nazionale, la Russia è costretta a intervenire militarmente. Questo è anche una delle scusanti per cui Putin non è intervenuto fin tanto che la guerra era appunto sul suolo della Repubblica di Artsakh, che è, diciamo, teoricamente territorio dell'Azerbaigian. È possibile che il primo ministro armeno Nikol Pashinyan abbia pagato il fatto di essere arrivato al potere sull'onda di una di quelle rivoluzioni colorate tanto detestate da Putin? Eh beh, quello che credono a Erevan è che gli viene contestato fra le varie cose, e soprattutto per questo tradimento, diciamo, di aver consegnato territori all'Azerbaigian. Sicuramente non era una decisione facile, perché da una parte c'erano le vite che continuavano a essere mietute, soprattutto armene o comunque della Repubblica dell'Artsakh, perché c'era una disparità di forze enorme, però chiaramente è una decisione che ha delle conseguenze, proprio anche per il simbolo che è questa Repubblica. Questa guerra del XX secolo, le cui radici sono antiche e profonde, ha ribaltato la situazione geopolitica di una regione strategica senza che l'Europa o l'Occidente abbiano proferito parola e senza che abbiano avuto la possibilità di giocare un ruolo attivo. È il simbolo di un mondo post-occidentale in cui le regole del gioco sono quelle della violenza e, aggiungiamo noi, quelle dell'economia, quelle del guadagno, al di là dell'autodeterminazione dei popoli, di chi muore, dei civili. Andiamo a parlare infatti proprio dell'Unione Europea, di come si è comportata, appunto andiamo un pochino più nello specifico. Che cosa ha detto l'Unione Europea? Interrompere gli scontri armati, in ogni caso gli attacchi contro la popolazione civile, evitare di interferenze esterne, riprendere i negoziati tra le parti senza precondizioni. Questa in breve è la posizione dell'Unione Europea che ha espresso nel mese passato per la guerra tra l'Armenia e l'Azerbaigian, cioè tra la guerra dell'Azerbaigian e la Repubblica di Artsakh. Secondo l'Unione Europea, l'iniziativa politica per negoziare una tregua e in prospettiva un accordo di pace spettano al gruppo di Minsk, dell'OSCE, nato nel 1992 proprio per affrontare la crisi del Nagorno-Karabakh e guidato congiuntamente da Stati Uniti, Russia e Francia. Nelle scorse settimane ciascuno di loro ha negoziato un cessate il fuoco, ricevendo regolarmente il sostegno dell'Unione Europea, ma tutte e tre le tregue sono state poi violate in brevissimo tempo. La prima dichiarazione ufficiale dell'Unione Europea sulla nuova fase del conflitto tra Armenia e Azerbaigian è arrivata alle riprese delle ostilità, il 27 settembre, tramite l'alto rappresentante per la politica esterna, di cui parliamo spesso, Joseph Borrell. Una manciata di giorni più tardi, il Consiglio Europeo ha rivolto un appello alle parti per frenare gli scontri e tornare a negoziare. Il 7 ottobre Borrell ha chiesto loro di impegnarsi a non attaccare la popolazione civile e ha annunciato lo stanziamento di 500.000 di euro per gli aiuti umanitari europei. Come sappiamo, mi ci ha raccontato Max Floriani, però la Turchia aveva mandato appunto questi mercenari jihadisti tendenzialmente, il quale obiettivo era proprio la popolazione. Per cui queste sono parole vuote tendenzialmente. Sì, non smettete di ripicchiarvi, parlatene, anche se negli ultimi 20 anni avete parlato e tutto è fallito. In effetti, in questa fase l'Unione Europea è sembrata voler limitare la sua azione all'aspetto umanitario del conflitto, evitando accuratamente di prendere iniziativa o posizioni politiche significative. I leader europei hanno deciso di lasciare i negoziati interamente nelle mani del gruppo di Minsk e nel frattempo improntare ogni presa di posizione alla massima neutralità. Ad esempio, tutte le dichiarazioni rilasciate dall'Unione Europea in queste settimane condannano il ricorso alla retorica nazionalista e xenofoba e gli attacchi contro i civili, indipendentemente dal loro fronte. Benché tende a essere una percepita più vicina alle istanze armene, il 22 ottobre Borrell ha ricevuto il presidente armeno a Bruxelles. L'Unione Europea si è espressa ufficialmente, ad esempio, contro i bombardamenti che hanno colpito la città dell'Azerbaigian di Ganja. Quindi poi in realtà hanno parlato a favore dell'Azerbaigian in altri momenti. È almeno dai primi anni 2000 che l'Unione Europea coltiva un'immagine di neutralità nel conflitto nel Nagorno-Karabakh, che sfocia a volte in prese di posizione ambigue. Appunto, o apertamente contraddittoria. Ad esempio, nel piano d'azione firmato dall'Azerbaigian nel 2016, l'Unione Europea riconosce l'importanza del rispetto dell'integrità territoriale degli stati, mentre nel piano d'azione con l'Armenia sottolinea l'importanza dell'autodeterminazione dei popoli. Quindi queste due cose contrastano. D'altra parte, i paesi dell'Unione Europea non hanno una posizione chiara su questi temi, come mostrano le divisioni sul Kosovo e sulla Catalogna. Borrell stesso è un catalano anti-indipendentista. Allo stesso tempo, lasciare l'iniziativa politica interamente nelle mani del gruppo di Minsk significa concedere ampio spazio alla Francia, che sia per ragioni storiche sia per ragioni geopolitiche ha posizioni più vicine all'Armenia rispetto ad altri stati dell'Unione Europea. Se l'Unione Europea, in quanto tale, ha cercato di mantenersi neutrale tra le due parti in causa, si è espressa con maggior chiarezza contro il ruolo che la Turchia sta svolgendo in questa nuova fase del conflitto, pur nominandolo assai raramente. Le dichiarazioni rilasciate dalle istituzioni europee hanno continuato ad alludere all'appoggio politico e militare che il governo di Ankara dà all'Azerbaigian, chiamando tutti gli attori regionali a contribuire a fermare il confronto armato e auspicando che non ci sia alcuna interferenza esterna nel conflitto, ancora più se militare. Che però c'era, era un'evidenza. Però diceva no, cercate di non intervenire, di non dare... di non intervenire. La tensione nei confronti della Turchia è emersa in tutta chiarezza il 7 ottobre durante il dibattito sul Nagorno-Karabakh, svoltasi in Parlamento europeo, mentre all'esterno dell'edificio centinaia di armeni manifestavano chiedendo all'Unione Europea di attivarsi. La maggior parte degli interventi dei parlamentari europei ha puntato il dito contro la Turchia, dipingendola in qualche modo come l'istigatrice della campagna militare dell'Azerbaigian e chiedendo in alcuni casi l'adozione di sanzioni nei suoi confronti o la chiusura del suo processo di adesione all'Unione Europea. Non sono mancati richiami al genocidio armeno, alle fantasie imperiali di Erdogan, all'intervento di mercenari jihadisti della Siria. I parlamentari hanno chiesto all'Unione Europea di impegnarsi di più per fermare il conflitto e prendere una posizione politica più coraggiosa, secondo alcuni, arrivando anche a riconoscere l'indipendenza del Nagorno-Karabakh. L'altro rappresentante per la politica estera, Borrell, ha risposto così: «Tutti voi avete chiesto di agire, ma ho sentito poche versioni concrete del verbo agire. Cosa intendete per agire?» Faremo tutto quello che possiamo per sostenere il gruppo di Minsk, che è il quadro che ha scelto di sostenere il Consiglio europeo per trovare una soluzione negoziale, spingendo entrambe le parti a una tregua e facendo pressioni sulla Turchia perché smetta di intervenire. Come ha però dovuto riconoscere lo stesso Borrell, nel corso del dibattito i negoziati degli ultimi 30 anni non sono stati molto produttivi e un ritorno al tavolo negoziale senza precondizioni non è purtroppo all'orizzonte per il momento. Anche l'adozione di sanzioni contro la Turchia pare fuori discussione per ora. I leader europei non ne riparleranno prima di dicembre. Quindi, l'Europa non ha detto niente alla fine dei conti, non ha fatto nulla, ma dice no, ma riprende l'unica via giusta è quella del gruppo di Minsk, che però finora ha fallito. E quindi, se non ci sono nuove questioni sul piatto da mettere, è inutile ritornare al solito tavolo. E questa è un po' l'azione che, dal punto di vista diplomatico, ha portato avanti Max Floriani, con appunto questa azione dal basso, partendo dai comuni, anche i più piccoli, chiedendo appunto al cittadino di chiedere al proprio comune, l'assessore, il sindaco, di portare all'ordine del giorno il riconoscimento della dipendenza della Repubblica di Artsakh, in modo tale che poi questa richiesta venga inoltrata allo Stato italiano, quindi più comuni riconoscono e chiedono all'Italia di riconoscere l'indipendenza della Repubblica di Artsakh, più è alta la possibilità che il governo italiano debba prendere posizione. E questo sarebbe sì una questione che cambia le carte in tavola, perché una volta riconosciuta la sua indipendenza, l'attacco da parte dell'Azerbaigian di una nazione riconosciuta ufficialmente da tante nazioni occidentali e soprattutto europee creerebbe la necessità di un intervento da parte delle stesse. Quindi questa è un'azione da continuare a portare avanti, si può ancora andare. Vi leggo un ultimo aggiornamento scritto proprio da Max. Aggiornamento sul riconoscimento del Nagorno-Karabakh da parte dei comuni italiani. A tutti i contatti che in questo mese e mezzo ci hanno aiutato nel riconoscere lo stato dell'Artsakh, Nagorno-Karabakh, attraverso una mozione da discutere nei consigli comunali, provinciali e regionali, come sapete il 10 novembre scorso è entrato in vigore un armistizio. Questo non significa che la guerra è finita, anzi, ora più che mai abbiamo bisogno di lottare diplomaticamente. Abbiamo redatto un aggiornamento o integrazione alla mozione che è stata inviata per l'approvazione in molti enti locali. Vi invito a contattarmi per avere copia della nuova mozione o dell'integrazione nel caso la precedente versione della mozione sia già all'ordine del giorno per la sua discussione e votazione. Quindi andate sulla pagina Facebook di Max Floriani per trovare queste informazioni relative alla mozione, anche altre informazioni di aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda questi gli scontri, diciamo, le proteste che ci sono in Armenia riguardo a questa pace traballante trovata. C'è un'altra fonte, potete provare, che è Claudio Locatelli, che è un giornalista combattente che ha combattuto in Siria con i curdi e che poi abbiamo visto in Bielorussia seguire le proteste in quel stato, dove è anche stato arrestato e ha preso anche il coronavirus, tra l'altro, e ora è stato lì sul fronte di guerra della Repubblica d'Artsakh per tutto il tempo e sta seguendo ora la Russia che si sta insediando. Quindi potete trovare diversi podcast su Rai Radio 1, mi sembra, però anche sulla sua pagina Facebook manda degli aggiornamenti in continuazione. Quindi Max Floriani e Claudio Locatelli. Quindi queste sono le ultime informazioni. Parliamo tra poco di Azerbaijan e di internet, un'ultima notizietta che ho trovato per concludere, ma prima ci sentiamo un pezzaccio di System of a Down, che vi ricordo essere armeni, di origine armena, e che in questo conflitto hanno attivato una raccolta fondi attraverso la pubblicazione di due inediti, non pubblicavano, se non sbaglio, da 15 anni da quanto, i quali fondi, cioè i quali introiti dovuti allo streaming e all'acquisto dei brani vanno al fondo Armenia, che non sono riuscito bene a capire fino in fondo dove vanno questi soldi, ma se non ho capito male vanno all'Armenia stessa per l'aiuto ai profughi, che si parla di più di 80.000 profughi, anche di più, che sono stati accolti in Armenia. Quindi ci ascoltiamo un pezzaccio dei System of a Down, dopodiché torniamo con l'ultima notizia. Rimanete qui con me, questo è l'Uno dei Balcani, sono il Buon Tuco, Radio Wombat.
Disorder! 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 life into the man's heart. When I became the sun, I shone life into the man's heart.
Ed eccoci in chiusura di puntata con l'ultima notizia. Da quando a fine settembre sono iniziati i combattimenti con l'Armenia, il governo dell'Azerbaigian ha fortemente limitato, quando non persino sospeso, l'accesso a internet, restrizioni che non riguardano i media filogovernativi. Perché, come sappiamo, l'Azerbaigian è in realtà ha una situazione politica piuttosto difficile, che è quasi una dittatura mascherata, poco più. Il 27 settembre il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni dell'Alta Tecnologia dell'Azerbaigian ha annunciato l'interruzione di internet in tutto il paese. Nel comunicato sul sito web del Ministero si legge che la decisione di limitare l'accesso è direttamente correlata al combattimento con l'Armenia, iniziato proprio il 27 settembre, per impedire la diffusione di provocazioni armene. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla durata o l'entità dell'interruzione. A poco più di un mese dall'inizio del combattimento, l'accesso a internet in Azerbaigian rimane limitato e gli utenti si affidano a connessioni Wi-Fi, operatori mobili e servizi di rete privati virtuali per accedere al web, ai social media bloccati anch'essi e alle app di comunicazione. L'Azerbaigian non è l'unico paese in cui sono state documentate in questi anni interruzioni di internet, dal Sudan allo Sri Lanka, Etiopia, Myanmar e la Bielorussia. I governi usano sicurezza nazionale e interesse pubblico per giustificare l'interruzione. Secondo un rapporto dell'Access Now, un'organizzazione che lavora per difendere ed estendere i diritti digitali delle persone a livello globale, nel 2019 ci sono stati almeno 213 casi documentati di interruzione di internet in tutto il mondo. Le chiusure sono palesi, violazioni dei diritti alla libertà di espressione. E accesso alle informazioni... Sono palesi violazioni di diritti alla libertà di espressione e accesso alle informazioni tra i diritti umani colpiti. Si legge nel rapporto tra i motivi per i comuni più comuni che giustificano la chiusura di internet. Troviamo combattere notizie false, incitamento all'odio o contenuti che promuovono la violenza. In Azerbaijan l'efficacia della misura rimane da vedere, soprattutto alla luce del crescente utilizzo dei servizi VPN in tutto il paese. Sebbene non vi siano dati sulla diffusione dei provider VPN in Azerbaigian dall'inizio dei combattimenti, prove aneddotiche suggeriscono un aumento significativo. Lo dimostra anche il numero delle aziende che avvertono i propri clienti che i propri siti web e applicazioni non saranno accessibili agli utenti VPN. Un'agenzia di stampa statale ha messo in guardia gli utenti dei provider VPN gratuiti che, secondo quanto dichiarato, ruberebbero informazioni personali e le venderebbero a terzi. Come riportato da piattaforme multimediali indipendenti ed alcuni laboratori indipendenti, è stato chiesto di eliminare le applicazioni VPN dai propri dispositivi mobili. Un account di social media ha affermato in un post di Facebook, non più disponibile al momento della stesura dell'articolo, che alcuni provider VPN sarebbero stati in fabbricazione armena e quindi sconsigliati. Piattaforme di social media e app di comunicazione sono state bloccate, quindi utilizzando la misura ONI è stato possibile confermare che, oltre a limitare l'accesso a internet in tutto il paese, il governo ha bloccato in modo continuo l'accesso a WhatsApp, Facebook, Telegram e Twitter. L'8 ottobre un articolo di Bloomberg ha riferito che il governo dell'Azerbaigian ha utilizzato la tecnologia Deep Packet Inspection attraverso Delta Telecom, il principale provider internet del paese, per installare un sistema per bloccare i video in streaming live da YouTube, Facebook e Instagram usando Sendivine, una società di apparecchiature di rete con sede in Canada specializzata nella gestione del traffico di rete e di packet inspection. La connessione con Sendivine è importante in quanto precedentemente utilizzata in paesi come la Turchia e l'Egitto per attivare spyware governativi. L'Azerbaigian usa la tecnologia DPI del 2017. All'epoca questa tecnologia è stata utilizzata per bloccare l'accesso a decine di siti di media indipendenti che alla fine sono stati bloccati per ordine dei tribunali. Nel 2018 la fondazione Curium Media ha rivelato che dietro il blocco c'era un'altra tecnologia DPI acquistata dall'Allot Communication, una società di sicurezza israeliana, per 3 milioni di dollari. In Azerbaigian Sendivine è rappresentato da Best Comp Group, con un ufficio registrato in 25 Novelave, Baku White City Office Building. Sul suo sito, Bestcomp non precisa il tipo di tecnologia fornita da Sendvine, ma la presenta come un servizio che crea reti intelligenti a banda larga che abilitano i fornitori di servizi di comunicazione in tutto il mondo per business intelligence, generazione di entrate, ottimizzazione del traffico e sicurezza della rete. La maggior parte dei paesi citati nel rapporto del 2019 di Access Now sul blocco di internet coincide con quelli che occupano gli ultimi posti nelle classifiche globali sulla libertà di stampa. Secondo il WordPress Freedom Index di Reporter Senza Frontiere, l'Azerbaigian si è classificata al 168esimo posto su 180 paesi nel 2020. La sua posizione in classifica è in costante calo dal 2013. Quest'anno l'Azerbaigian è stata classificata non libero nel rapporto Freedom on the Net di Freedom House. Anche il recente blocco di internet attesta un accesso diseguale. I giornali governativi e le agenzie statali sembrano aver goduto di accesso ininterrotto a internet, mentre il Ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha istituito un canale Telegram poco dopo il divampare della tensione, incoraggiando gli utenti a registrarsi per rimanere aggiornati sulle ultime novità e gli sviluppi della prima linea. Le interruzioni di internet influenzano anche l'accesso all'istruzione a distanza. A seguito delle crescenti casi di coronavirus nel paese, nella tensione in prima linea, la scuola è ferma dal 27 settembre in circa 20 regioni. Secondo quanto riferito, 9 studenti sono morti a seguito di attacchi su luoghi civili, mentre circa 50 scuole sono state distrutte. Le scuole dovrebbero riaprire online in questi giorni, ma in un paese in cui internet internet ad alta velocità e relative infrastrutture non sono accessibili a tutti, queste ulteriori limitazioni ostacoleranno di certo la didattica a distanza. Le interruzioni di internet potrebbero inoltre danneggiare ulteriormente l'economia del paese. In Etiopia una chiusura di 4 giorni nel 2019 è costata al paese 17 milioni di dollari. Infine, qualsiasi interruzione di internet soffoca l'accesso alle informazioni e persino bisogni fondamentali come la comunicazione con i propri cari. Il blocco rappresenta una minaccia significativa per molteplici diritti umani fondamentali, tra cui la libertà di espressione, il diritto di informazione e la libertà di riunione, si legge nella CIMA Digital Report Publication, pubblicato a maggio 2020. Se la questione territoriale rimane in cima all'agenda del governo dell'Azerbaigian, altre libertà e diritti come l'accesso libero e aperto a internet non dovrebbero finire nel dimenticatoio. Quindi, fondamentalmente, l'Azerbaigian ha bloccato internet, comunque diminuito l'accesso agli utenti, che è un'azione da dittatori tendenzialmente, e anche per distorcere la realtà dei fatti, di solito viene usata. Sappiamo che tendenzialmente i media in Azerbaigian sono tutti in mano e fanno capo al primo ministro, e quindi queste sono azioni appunto con obiettivi proprio di controllo della popolazione, quindi questi studi, questo articolo ci dà un'ennesima riprova del fatto che l'Azerbaigian non vada tutto bene. Comunque, questa era l'ultima notizia di oggi, basta, vi ho tenuto qui con me fin troppo, ci sentiamo fra due giovedì, il giovedì prossimo vi lascio a canne e camicia. Ringraziamo ancora una volta Massimiliano Floriani per il suo contributo e niente, buona serata a tutti, un saluto dal Wombat, un saluto dal buon Tuco e buona serata, Wombat! Raspberry. Go!